Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa, a cura di Gael Kurtens e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gioele Anni e Lucia Quocci.
Io vorrei essere veramente apostolico, cercando di fare in modo che il termine vacante non rimanga sinonimo di vuoto. Io voglio essere semplicemente qui con voi tutte e tutti. Per questo ho deciso che da subito e non fra qualche giorno residerò a Lugano e non più a Friburgo.
Così il 10 ottobre del 2022 Monsignor Alain de Rémy si presentò alla diocesi di Lugano nel corso di una conferenza stampa che vedeva allo stesso tavolo il dimissionario Monsignor Valerio Lazzeri e colui che era venuto a sostituirlo, mettendo sin da quel primo giorno bene in chiaro che era venuto per fare il vescovo, seppur con il titolo di amministratore apostolico, e per restare tutto il tempo che occorreva. Buongiorno da Corinne Zauk, benvenuti e benvenute a questa nuova puntata di Chiese in diretta che dedicheremo interamente a Monsignor Alain de Rémy in occasione del compimento del suo primo anno da amministratore apostolico in quel di Lugano. Buongiorno Monsignor Alain de Rémy e grazie per ospitarci per questa intervista presso la Curia di Lugano. Da allora, da quel momento, da queste parole che abbiamo appena sentito, è passato un anno. Avrebbe mai immaginato che si sarebbe trattato di un anno così tosto?
Sì, no, non mi aspettavo a un anno perché il nunzio mi aveva detto sì, saranno più o meno 6 mesi e dunque siamo già a un anno, dunque questa è la prima cosa che non potevo alla quale non potevo aspettarmi e poi dall'altra parte è stata una bella esperienza perché a Friburgo da ausiliare sei un po', per prendere un'immagine biblica, l'amico dello sposo, cioè il sposo della chiesa che è il vescovo diocesano e io ero l'amico dello sposo che contribuisce anche al lavoro del vescovo diocesano. Adesso sono diventato lo sposo, per dirla così, anche a titolo di amministratore apostolico, sede vacante, non pienamente vescovo di Lugano, ma mi sento davvero nei panni dello sposo.
Con il giro di boa dell'anno che si conclude cambieranno anche alcune delle sue funzioni, nel senso che ne verranno aggiunte delle altre che forse le permetteranno, per mantenere la sua metafora dello sposo, di passare dal fidanzamento, se non proprio al matrimonio, almeno ad una relazione più stabile con la nostra diocesi. Ci può già anticipare in che cosa consisteranno queste sue nuove e allargate funzioni?
Alcune cose sono precise, viene precisato nel regolamento per i vescovi in genere che quando uno è amministratore apostolico, dopo un anno può nominare i parroci. Quindi ci non si nominano amministratori parrocchiali, dunque l'ho potuto fare, ma quando una parrocchia chiede che il suo amministratore diventi parroco, lo potrò fare d'ora in poi. Anche incardinare o excardinare, cioè accogliere un nuovo prete come prete diocesano, davvero, non solo di passaggio ospite, e anche concedere a un sacerdote di andare in un'altra diocesi. Dunque questo è abbastanza significativo, sembra no dettagli, ma si vede che la responsabilità del vescovo viene sottolineata con queste facoltà. Ci saranno altri, io ho chiesto al nunzio di forse chiedere al Santa Sede di precisare un po' di più il mio ruolo e forse dare anche un po' una tempistica.
E quindi mi sembra di capire che anche lei sulla tempistica ancora non è in chiaro e quindi è inutile chiederle quanto tempo ancora rimarrà in mezzo a noi. Ci stiamo lasciando alle spalle un anno per tanti versi complicato, un anno di ripartenza dopo i 2 anni di immobilismo dovuti al Covid. Da ogni parte c'era la voglia di ripartire, lo testimoniano anche i tanti eventi, viaggi, incontri a cui lei è stato chiamato a partecipare. Momenti molto intensi con i fedeli, ma anche con i preti, Mi viene in mente il cammino quaresimale nelle reti pastorali, ma anche penso al pellegrinaggio in Terra Santa, quello così sentito a Lourdes, le gite per conoscere il territorio in compagnia dei preti, il raduno al San Gottardo per il 1° d'agosto, la giornata mondiale dei giovani a Lisbona e prima tutto il cammino di preparazione che c'è stato. Tra questi e altri ancora, quali l'hanno colpita di più e che cosa le hanno anche personalmente dato?
Ma quello che mi colpisce sempre è, come dire, la presenza della gente, delle persone. In qualsiasi contesto c'è quel coinvolgimento di persone che mi tocca il cuore profondamente. In tutte le realtà non faccio una gerarchia di importanza, quelli con i giovani sarebbero più importanti di quelli che stanno nelle case di persone anziane, no. Tutto è importante e quello che mi colpisce in ogni posto è di vedere il coinvolgimento personale e quanto ha bisogno di essere incoraggiato.
Posso chiederle, Monsignor Alain, se e che cosa di queste persone del Ticino l'ha sorpresa maggiormente?
Forse la sorpresa è stata più il fatto che sia una società mista, cioè che ci siano tante persone di origine diverse. Mi avevano parlato di un clero che è molto, con tanti sacerdoti importati, se si vuol dire, da altre paesi o diocesi, ma ho visto anche nella popolazione c'è un grande misto di origine, di nazionalità, di culture, e questo mi ha colpito perché immaginavo un Ticino più ticinese, se si vuole, ma tutto diventa ticinese quando uno abita qui e si sviluppa la sua personalità qui, ma c'è una grande varietà.
Momenti e relazioni belli e sereni che hanno preceduto la bufera degli abusi. Questa bufera che già si stava tensando da mesi e che esplosa il 12 settembre scorso con la pubblicazione del rapporto sugli abusi che voi vescovi avete commissionato a un gruppo di ricercatori dell'Università di Zurigo. Non staremo qui ora a ritornare su questo argomento perché lei ha già avuto modo di esprimersi sui diversi media nazionali e cantonali. Di recente però Monsignor Kmüri, il presidente della Conferenza dei Vescovi Svizzeri, si è detto favorevole ad un'eventuale abolizione del celibato per i preti, una posizione che ha suscitato molto clamore. Che cosa queste parole di Monsignor Kmüri hanno suscitato in lei e qual è la sua posizione su questo tema in particolare?
Io conoscevo già un po' la posizione di Monsignor Kmüri su questa questione. Abbiamo fatto questa intervista, cioè non un'intervista, un dialogo, e quello del Corriere di Ticino mi ha dato a rileggere l'articolo che aveva scritto per aggiungere forse qualcosa o correggere se qualcosa non era esatto. E l'ho fatto e ho trascurato il mio contributo, perché in quella discussione io avevo ricordato che il celibato è stato vissuto, voluto da Cristo per se stesso e offerto alla Chiesa come un dono di se stesso, un modo di esprimere un dono totale di se stesso. E questo fatto avrei voluto ricordarlo anche in quell'intervista del Corriere del Ticino. Il rischio della presa di posizione di Monsignor Kmüri in questo momento è di fare un collegamento diretto fra abusi e celibato, il che anche dal punto di vista scientifico non si può fare.
Ecco, ora ho avuto modo di precisare questa situazione e chiarire quello che le sembrava un aspetto lacunoso, diciamo così, di quel suo intervento. Ma rimaniamo ancora sul tema degli abusi. Tra i primi gesti concreti che come diocesi di Lugano avete proposto c'è quello dell'incontro di preghiera Giubiasco che si è tenuto lo scorso 21 settembre. Un incontro che è stato molto partecipato da parte della gente. Come l'ha vissuto lei questo momento?
Io l'ho vissuto come un sollievo, perché non c'è peggio del silenzio in questo ambito. Il silenzio è bellissimo per ritrovarci con Dio, ma quando c'è l'oppressione di un problema non bisogna rimanere in silenzio, al contrario. E per me è stato un sollievo di poter dare l'opportunità a tutti di esprimersi. È solo un inizio, perché mi sono reso conto nell'incontro con gli insegnanti di religione e i catechisti che, uscendo da quell'incontro, tanti hanno detto: ah, io avrei avuto ancora quella e questa domanda. Più uno matura un po' nella problematica, più si fa delle domande più concrete. Per questo bisogna continuare il dialogo.
Quindi sono in previsione altri incontri con la gente?
Sì, in tutti i vicariati, tutte le regioni abbiamo appena fissato le date con i vicari foranei.
E passiamo da un'emergenza all'altra. Monsignor Charles Moreau, il vescovo di Losanna, Ginevra, Friburgo, è stato operato d'urgenza qualche settimana fa e si trova ora in convalescenza. Bernard Sonnet, braccio destro del vescovo coinvolto nell'indagine sugli abusi, si è dimesso per non interferire con le indagini in corso. E ora la diocesi è in mano ad interim ad un'equipe di laici, due donne e due uomini. Non è che all'improvviso la richiameranno a Friburgo per dare una mano?
No, diciamo, non è che la diocesi è in mano di questi quattro laici, sono in carico per la curia, cioè per l'andamento dei lavori di curia. I laici li abbiamo già nei cantoni della diocesi. C'è un delegato del vescovo laico in ogni cantone che fa l'ufficio un po' del vicario episcopale. Questo continua a funzionare e penso che la priorità per me rimane il Ticino, dunque questo è chiaro, no?
Quindi non ha ancora ricevuto nessun segnale dalla sua diocesi d'appartenenza?
No, nessuno. E poi bisogna precisare che il vescovo Charles è in convalescenza, non è che è fuori o che non può ritornare in convalescenza. Verso fine ottobre sarà di nuovo al suo posto.
Dopo i primi 100 giorni della sua presenza in diocesi a Lugano, era la metà di gennaio, 3 fedeli hanno dato il via a una raccolta di firme per chiedere che venga riveduta questa clausola ottocentesca che prevede per il vescovo della diocesi di Lugano un'attinenza ticinese. Come lei personalmente ha vissuto questa iniziativa? L'ha in qualche modo imbarazzata, infastidita o sotto sotto le ha fatto anche un po' piacere?
Io volevo anzitutto che non sia personalizzata, che non venga capito come un modo di chiedere che io possa permanere qui, perché non era la mia intenzione, è stata un'iniziativa di 3 persone senza aversi consultato con me, non c'entravo per niente. Quello che io sento dalla gente è sempre: ma come mai ci li mettiamo nella scelta del vescovo? È un po' questa la domanda che sento da parte del popolo cristiano.
In questi mesi la questione non si è fermata. Dopo essere passata da Palazzo Federale è rientrata in Ticino, dove il Consiglio di Stato ha deliberato che la decisione non è di sua competenza, rinviandola nuovamente alla diocesi di Lugano. Lei, Monsignor Alain, ha avuto occasione di parlarne con il nunzio, Monsignor Krebs. Che cosa le ha detto?
Sì, l'ho evocato con nunzio. È legittimo da parte del Consiglio di Stato di avere la sua posizione, di pensare che non ha da pronunciarsi da Consiglio di Stato e di fare riferimento alla Chiesa locale, alla diocesi, come anche una persona di riferimento per questo cambio nella convenzione se dovesse intervenire. E dunque è un accordo fra due stati, questi due stati sono indipendenti, possono cambiare il loro accordo, ma si deve fare coinvolgendo, penso, tutte le persone interessate, cioè le persone o la diocesi di Lugano in questo caso.
Quindi un affare a suivre.
Affare a suivre, sì.
Grazie alla vita que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo brillado en las multitudes del hombre.
E dopo questa breve parentesi musicale con l'intenso brano di Violeta Parra che continuate a sentire in sottofondo, riprendiamo la nostra chiacchierata con Monsignor Alain de Rémy, amministratore apostolico della diocesi di Lugano da ormai quasi un anno. Monsignore, mercoledì scorso, nel giorno dedicato alla memoria di San Francesco, a Roma si è aperto il sinodo sulla sinodalità, dove il Papa, insieme a circa 350 tra vescovi e cardinali e religiosi e religiose, ma anche con alcuni laici e alcune laiche, prenderà in esame quanto emerso da 2 anni di lavori preparatori. Anche la diocesi di Lugano ha partecipato alla fase preliminare, invitando tutti i fedeli ad esprimere la loro idea sul futuro della Chiesa. Lei ha l'impressione che i fedeli si siano sentiti coinvolti da questa inchiesta, o forse bisognerebbe dire da questa richiesta?
Già il titolo fa fuggire tanti, perché cos'è questo sinodo sulla sinodalità? Sembra barbaro, non so se si dice così in italiano, ma forse la tematica purtroppo degli abusi ci ha reso consapevoli quanto siamo corresponsabili di tutto quello che si vive in chiesa. Perché tante volte ci sono delle paure in materia di abusi, ci sono state delle paure del non voler vedere, del non voler denunciare un vicino, di non... queste paure di essere coinvolto ci dimostrano che il coinvolgimento deve essere positivo. Dobbiamo stare insieme per essere più vicini al Vangelo e, a partire dal Vangelo, renderci conto di come siamo, come stiamo, cosa facciamo del Vangelo nel concreto della nostra vita di cristiani insieme.
Quindi diciamo tutta un'attitudine da imparare, siamo in cammino, sì, su questo argomento.
Sì, è un'attitudine da imparare, sì. Il fatto che la religione non è un affare privato. Io ho una devozione e la coltivo perché mi fa bene, come una specie di wellness personale, ma la fede coinvolge tutti. Cristo ci ha imparato a dire Padre nostro, non Padre mio. Dunque è questa consapevolezza che bisogna suscitare, perché se uno legge il Vangelo e coglie Cristo nella sua vita, subito si rende conto che questo ha delle conseguenze che vanno ben al di là della vita privata.
Nella diocesi di Lugano questo processo sinodale ha preso un po' il volto delle reti pastorali, che dovrebbero agevolare lo scambio tra i preti tra di loro e tra i preti e i fedeli. È un processo che era già in corso prima del suo arrivo. Lo ritiene una buona idea?
Sì, mi sembra una buona idea, perché dobbiamo collaborare di più. Non possiamo più, come dire, vivere la Chiesa in circuito chiuso, parrocchiale, piccolo, anche se serve la presenza nel piccolo, cioè non vuol dire trascurare le realtà piccole, ma vuol dire metterci insieme per fare meglio e per consigliarci a vicenda, per mettere le qualità degli uni al servizio degli altri. Dunque è una questione di collaborazione e di coinvolgimento di tutti. In questo senso mi piace tanto la parola rete. Non è una questione solo di territorio, è una questione di mettere in comune quello che serve per tutti.
E a che punto siamo oggi con la sua implementazione concreta sul territorio?
Non dappertutto allo stesso ritmo, anche questo mi piace in questo progetto, perché aspettiamo, abbiamo la pazienza di convincere, di cominciare dalla realtà locale, è da lì che ci deve essere la convinzione che serve collaborare con altri, e per questo bisogna tanta pazienza, perché e dunque non possiamo fare uno schema unico per tutti, bisogna rispettare le differenze, andare avanti poco a poco. In questo momento c'è un po' di esitazione, perché già che non c'è il vescovo definitivo, qualcuno si domanda se bisogna continuare ad andare avanti, ma lo possiamo fare perché tutto era già deciso di per sé.
Abbiamo parlato di laici e laiche. Soffermiamoci un attimo sul tema delle donne, spesso definite due volte laiche. Qual è il suo sguardo su di loro?
A me piacerebbe avere tanto, molto più donne anche in curia. Ci sono, è vero, perché no, non bisogna dimenticare, ci sono tante anche nel catechismo, sono in genere le donne, ma è vero che quando si vede il governo della Chiesa si vedono solo uomini, e dunque è lì che c'è qualcosa da correggere. Io penso che quello che davvero è importante è di capire qual è la volontà di Cristo. Nella scelta degli apostoli sembra chiara, ma forse bisogna ancora approfondire. E dunque per me questo: cosa ha voluto Cristo per la sua Chiesa e perché? Il posto della donna, il posto dell'uomo, il sacerdozio, altri compiti. Si vede già nella Chiesa con San Paolo l'importanza che avevano certe donne, che sono state forse un po' trascurate, non se ne parla tanto. Dunque c'è da riscoprire forse, e da scoprire e da approfondire e fare veramente la volontà di Gesù.
In Ticino è presente anche la comunità protestante. Di recente, in occasione della festa federale di ringraziamento, lei ha esortato a un ecumenismo più attivo della comunità cattolica. Che cosa si immagina nel concreto?
Ma proprio quello che ho vissuto a Mendrisio domenica scorsa, ero per la cresima e il parroco invece di invitarmi a pranzo così da soli o con i catechisti ha avuto l'iniziativa, perché si presentava l'occasione di farci invitare da una comunità protestante, non nella chiesa protestante ufficiale e cantonale del Ticino, ma una comunità protestante sul posto a Mendrisio, e sono andato lì a pranzo con loro perché accoglievano il loro nuovo pastore ed è stata per loro una gradita sorpresa e un modo di entrare in contatto, di conoscerci.
Ma al di là di questi incontri episodici, sicuramente belli proprio perché spontanei, vi sono anche altri esempi di collaborazione, diciamo, più istituzionale?
Abbiamo il nostro diacono Marcel che collabora al centro di accoglienza dei rifugiati di Chiasso, fa l'accoglienza e l'accompagnamento con una persona protestante impiegata anche dallo Stato per questo compito, e un luogo di collaborazione. A Mendrisio c'era questa persona e dunque mi sembra che ci sono già delle realtà ecumeniche poco conosciute.
Ecco, i migranti lei li ha evocati in questo esempio. In questi giorni si tratta di un tema di nuova e di sperante attualità. Non passa giorno senza nuovi sbarchi a Lampedusa e l'instabilità di molti paesi africani e medio orientali ogni giorno porta nuove persone a scegliere di imbarcarsi alla volta di una non meglio identificata Europa. Un problema che tocca anche il Ticino.
Sì, per questo è un po' particolare la posizione del Ticino, perché sono in transito, vengono qui accolti, ma non, come mi diceva questa rappresentante della Chiesa Evangelica che lavora a Chiasso per i rifugiati, mi diceva che qui vengono registrati per capire dove vengono distribuiti, se si può dire così, in una parola bella. Dunque non è un luogo di arrivo di per sé, è di transito, e per questo forse lo percepiamo meno, salvo la popolazione di Chiasso che è direttamente confrontata alla loro presenza, e lì è già una sfida, ma purtroppo, per dirla così, sanno che non rimangono e dunque il coinvolgimento è indebolito, perché si sa che è una cosa molto provvisoria.
Beh, una questione certamente aperta, ma rientriamo nella nostra diocesi, ai problemi legati più strettamente al governo della Chiesa Luganese. Ci sono strumenti pastorali che si è corto strada facendo, che non sono sufficientemente sviluppati qui e che vorrebbe potenziare o addirittura introdurre ex novo?
La questione dei consigli pastorali, cioè del coinvolgimento nella vita della parrocchia, nelle decisioni pastorali dei laici, questo esiste da qualche parte ed è bello, ma non è generalizzato, non è automatico, dovrebbe esserlo.
In Ticino ogni anno aumenta il numero di iscritti alle nostre università e accademie, sia a Mendrisio che a Lugano. Non andrebbe forse in un qualche modo anche incrementato l'accompagnamento di questi giovani? Inoltre il Covid ha messo drammaticamente in luce quanto sia necessaria anche una pastorale sanitaria efficace ed efficiente.
Sì, la pastorale universitaria forse anche lì è vero, Don Camil al Sacro Cuore fa tanto, ma è vero che è una realtà che sfugge un po'. Io non percepisco a Lugano, per esempio, non c'è una vita dei studenti percepibile. Manca un po', è come se, non so dove scappano di sera. E poi la pastorale sanitaria, sì, lì c'è da coordinare, c'è da professionalizzare, perché è una sfida grande la presenza negli enti pubblici e privati. Ho un gruppo di lavoro che sta provando a fare i primi passi.
Il periodo Lazzeri si è concluso con un'assemblea del clero molto partecipata. Lei è riuscito in un qualche modo a raccogliere questo entusiasmo che dopo anni un po' difficili si era ridestato. Il cambio di vescovo in che modo ha influito su queste dinamiche?
Allora, come non c'è più il consiglio pastorale diocesano, non c'è più il consiglio presbiterale diocesano, posso continuare, grazie a questa assemblea che era stata preparata spontaneamente da un gruppo di sacerdoti che non avevano necessariamente cose in comune, dunque molto variegato. Ho aggiunto in questo gruppo due rappresentanti anche di realtà nel clero, come il gruppo dei preti polacchi e il gruppo dei preti neocatecumenali, e un rappresentante loro, un rappresentante dei polacchi, e anche adesso in questo gruppo che aveva preparato l'assemblea e che continua a preparare con me gli incontri con i sacerdoti. Da questo punto di vista continua la dinamica, sì.
Abbiamo detto del sinodo che è iniziato a Roma, ma questo mercoledì 4 ottobre è stato segnato anche da un altro evento significativo. È uscito infatti un nuovo documento nella forma di un'esortazione apostolica in cui Papa Francesco ritorna con grande urgenza sul tema della salvaguardia del creato. Questa volta al centro del suo testo c'è l'impatto che il cambiamento climatico avrà sulla vita di molte persone e famiglie. Non entriamo nel dettaglio del documento perché prima occorrerà leggerlo e per questo ci vuole un po' di tempo. Però una cosa voglio chiederle, Monsignor De Remy, non ha l'impressione che a sud delle Alpi il tema ecologico registri poco riscontro, anche solo rispetto al resto della Svizzera? Di ecologia qui si parla pochissimo e direi molto raramente dai pulpiti.
Non me la spiego.
Si è accorto, ha visto una differenza?
Sì, accorto, l'ho visto anche se in Spagna c'è una grande evoluzione su questo tema, c'è un progresso grande, ma hanno fatto fatica per entrarci. Non so, forse la mentalità tedesca, che è molto precisa, anche in questo punto precisa le cose più velocemente. Non lo so spiegare bene.
Certamente ci sarà tempo e luogo per approfondire anche questa tematica, magari proprio dai microfoni di Chiesa in diretta. Monsignor De Remy, io la ringrazio davvero tanto per averci ospitati qui in Curia per questa lunga intervista in cui abbiamo cercato di trattare un po' tutto quanto è accaduto nel corso di questi primi 365 giorni che l'hanno vista a Lugano nei panni di amministratore apostolico. Non sappiamo per quanto ancora.
Grazie, è importantissimo il fatto di poter comunicare fra noi e per me da vescovo provvisorio poter comunicare con tutti. Per questo vi ringrazio.
E su queste note termina la nostra lunga intervista a Monsignor Alain De Remy. La potrete riascoltare, se lo desiderate, sul sito della RSI dedicato a Chiese in diretta. Ringrazio Andrea Colosio per la sua assistenza dallo studio e a voi tutti e tutte che ci avete seguiti da casa questa mattina va il mio augurio per una domenica serena di festa. Da Corinne Zauch è tutto.